L'esilio. Alla fine, ancora senza processo o imputazione, Baolà fu liberato dalla prigione e immediatamente esiliato, le sue ricchezze e proprietà arbitrariamente confiscate. Il rappresentante diplomatico russo, che lo conosceva personalmente e che aveva seguito le persecuzioni in Babi con crescente preoccupazione, gli offrì protezione e rifugio in terre controllate dal suo governo. Nel clima politico del tempo, se gli avesse accettato quell'aiuto, quasi sicuramente si sarebbe pensato a implicazioni politiche. Forse per questa ragione, Baolà preferì l'esilio nel confinante territorio dell'Iraq, allora dominio dell'impero ottomano. Questa espulsione segnò l'inizio di 40 anni di esili, prigionie e dure persecuzioni. Negli anni immediatamente successivi alla partenza dalla Persia, Baolà dette la precedenza ai bisogni della comunità Babi raccoltasi a Baghdad, compito ricaduto su di lui in quanto unico personaggio di spicco sopravvissuto ai massacri dei Babi. La morte del Bab e la quasi simultanea scomparsa dei maestri e delle guide della giovane fede avevano lasciato il corpo dei credenti sbandato e demoralizzato. Ma poiché i suoi sforzi per tenere uniti coloro che erano fuggiti in Iraq suscitarono gelosie e dissensi, egli seguì la strada presa da tutti i messaggeri di Dio prima di lui e si ritirò in solitudine, scegliendo a questo scopo la regione montana del Kurdistan. Il suo ritiro, scrisse in seguito, non contemplava ritorno ed era inteso a evitare di diventare ragione di discordia fra i fedeli, fonte di turbamento per i compagni. Sebbene questi anni siano stati un periodo di dure restrizioni e privazioni fisiche, Baolà li descrive come un momento di profonda felicità durante il quale poté riflettere profondamente sul messaggio affidatogli. Soli, comunicavamo col nostro spirito, dimentichi del mondo e di quanto contiene. Alla fine, consapevole delle proprie responsabilità verso la causa del Bab, cedette, pur con grande riluttanza, alle pressanti richieste dei resti del disperato gruppo di esuli di Baghdad che, scoperto il suo rifugio, lo pregavano di ritornare alla guida della comunità. A questo primo periodo di esilio, precedente la dichiarazione della sua missione nel 1863, risalgono due dei suoi scritti più importanti. Il primo è un libretto che intitolò Le parole celate. Scritto in forma di compilazione di aforismi morali, il volume contiene il nucleo etico del messaggio di Baolà. In versetti che gli definisce la quintessenza della guida spirituale di tutte le antiche rivelazioni, la voce di Dio parla direttamente all'anima dell'uomo. O figlio dello spirito, ai miei occhi la più diletta di tutte le cose è la giustizia. Non allontanartene se desideri me e non trascurarla a ciò che io possa aver fiducia in te. Con il suo aiuto ti sarà possibile discernere coi tuoi occhi e non con gli occhi degli altri e apprendere per cognizione tua e non del tuo vicino. Pondera ciò nel tuo cuore, come ti incombe d'essere. In verità, la giustizia è il mio dono per te e l'emblema del mio tenero amore. Tienila dunque dinanzi agli occhi. O figlio dell'essere, amami a ciò che io possa amarti. Se non m'ami, il mio cuore non potrà mai raggiungerti. Sappilo, o mio servo. O figlio dell'uomo, non t'addolorare, fuorché per la tua lontananza da noi. Non gioire, se non quando t'avvicini e ritorni a noi. O figlio dell'essere, io ti feci con le mani del potere e ti creai con le dita della forza, e in te riposi l'essenza della mia luce. sì, ne pago, e non cercare altro, perché è perfetta è l'opera mia, e inviolabile il mio comando. Non discuterlo, non dubitarne. La seconda delle due grandi opere composte da Baolat in questo periodo è il Libro della Certezza, un'ampia esposizione della natura e dello scopo della religione. In passi che si rifanno non solo al Corano, ma con altrettanta facilità e penetrazione al Vecchio e al Nuovo Testamento, i messaggeri di Dio sono descritti come agenti di un unico processo ininterrotto, il risveglio della razza umana alle proprie potenzialità spirituali e morali. Un'umanità divenuta maggiorenne non ha più bisogno del linguaggio delle parabole e delle allegorie. La fede non è una questione di cieca credulità, ma di conoscenza consapevole. E non occorre neppure la guida di un'elite ecclesiastica. In questa nuova era di illuminazione e educazione, il dono della ragione conferisce a ogni individuo la capacità di rispondere alla guida divina. La prova è quella della sincerità. Nessuno raggiungerà le rive dell'oceano della vera comprensione, tranne colui che si allontanerà da tutto ciò che è in cielo e in terra. L'essenza di tali parole è questa. Coloro che percorrono la via della fede, che sono assetati del vino della certezza, devono purificarsi da tutto ciò che è terreno. Gli orecchi da discorsi fatui, la mente da immagini vane, il cuore da affetti terreni, gli occhi da ciò che è perituro. Devono confidare in Dio e, tenendosi saldamente a Lui, seguire la sua via. In tal modo saranno resi degni delle fulgide glorie del sole della sapienza e della comprensione divina, poiché mai l'uomo potrà sperare di conseguire la conoscenza del gloriosissimo o di dissetarsi al torrente della sapienza e della saggezza divina o d'entrare nella dimora dell'immortalità o di bere alla coppa della vicinanza e del favore di Dio a meno che e finché non cessi di prendere parole e atti di uomini mortali come norma per giungere alla vera comprensione e al riconoscimento di Dio e dei suoi profeti. Considerate il passato. Quanti uomini, potenti e umili, hanno in tutte le epoche trepidamente atteso l'avvento delle manifestazioni di Dio nelle persone benedette dei suoi eletti. E ogni qualvolta le porte della grazia si sono aperte, e sull'umanità dalle nubi della munificenza divina è caduta la pioggia, e la luce dell'invisibile ha brillato sull'orizzonte della potenza celeste, tutti lo hanno rinnegato e si sono allontanati dal suo volto, che è il volto di Dio. Soltanto quando la lampada della ricerca, dello sforzo intenso, del desiderio ardente, della devozione appassionata, dell'amore fervido, del rapimento e dell'estasi si è accesa nel cuore del ricercatore e la brezza della sua amorosa premura gli si riversi sull'anima, le tenebre dell'errore si disperderanno, le nebbie dei dubbi e delle incertezze si dissiperanno e le luci della sapienza e della certezza avvolgeranno il suo essere. Allora i molteplici favori e l'effusione della grazia del Santo ed Eterno Spirito conferiranno al ricercatore una vita talmente nuova che egli si troverà dotato di un nuovo occhio, di un nuovo orecchio, di un nuovo cuore e di una nuova mente. Osservando con l'occhio di Dio, scorgerà in ogni atomo una porta che conduce agli stadi dell'assoluta certezza. In ogni cosa scorgerà i segni di una manifestazione eterna. Quando il canale dell'anima umana sia purificato da ogni ostacolo di attaccamenti terreni, sentirà infallibilmente l'alito del beneamato da smisurate distanze e, guidata dal suo profumo, raggiungerà la città della certezza e vi entrerà. Quella città non è altro che il Verbo di Dio rivelato in ogni epoca e dispensazione. Tutta la guida, le benedizioni, la dottrina, la comprensione, la fede e la certezza conferite a tutto ciò che è in cielo ed in terra sono celate e custodite in questa città. Il libro della certezza non contiene aperti riferimenti alla missione ancora segreta di Baha'u'llah, ma è imperniato su una vigorosa esposizione di quella del martirizzato Bab. Fra le ragioni per cui il libro influenzò profondamente la comunità Babì, che comprendeva alcuni studiosi ed ex seminaristi, non ultima è la padronanza del pensiero e dell'insegnamento islamico di cui l'autore dà prova nel dimostrare l'asserzione del Bab di aver adempiuto le profezie islamiche. Invitando i Babì a essere degni del pegno affidato loro dal Bab e del sacrificio di tante vite eroiche, Baha'u'llah li affidò non solo a conformare la loro vita personale agli insegnamenti divini, ma anche a fare della loro comunità un modello per l'eterogenea popolazione di Baghdad, capitale della provincia irachena. Pur vivendo fra mille difficoltà materiali, gli esuli furono entusiasmati da questa visione. Uno dei compagni di nome Nabil, che avrebbe in seguito lasciato una dettagliata narrazione dei ministeri del Bab e di Baha'u'llah, ha descritto l'intensità spirituale di quei giorni. Molte notti, non meno di 10 persone vissero con non più di un centesimo di datteri. Nessuno sapeva realmente a chi appartenevano scarpe, mantelli, abiti che erano nelle loro case. Chiunque andasse al bazar poteva dire che le scarpe che aveva ai piedi erano sue, e chi entrava da Baha'u'llah poteva affermare che il mantello e l'abito che in quel momento indossava gli appartenevano. Oh, la gioia di quei giorni e la felicità e la meraviglia di quelle ore! Con delusione delle autorità consolari persiane, convinte che l'episodio Babì fosse concluso, la comunità di esuli a poco divenne una componente rispettata e influente nella capitale della provincia irachena e nelle città vicine. Nella zona sorgevano molti dei più importanti santuari dell'Islam sciita e pertanto un flusso ininterrotto di pellegrini persiani si trovava di nuovo esposto nelle più favorevoli circostanze all'influenza dei Babì. Fra i dignitari che fecero visita a Baha'u'llah nella semplice casa in cui abitava, vi furono principi della famiglia reale. Uno di loro, affascinato dall'esperienza, concepì l'idea, per certi versi ingenua, di poter riprodurre un poco dell'atmosfera di purezza spirituale e di stacco che aveva fugacemente sperimentato, facendosi costruire nei giardini della sua residenza un duplicato dell'edificio. Un altro, ancor più profondamente toccato dall'esperienza di quella visita, espresse agli amici il sentimento che se tutti i dolori del mondo riempissero il mio cuore, credo che in presenza di Baha'u'llah svanirebbero tutti. È come se entrasse in paradiso. Nel 1863 Baha'u'llah decise che era tempo di incominciare a parlare con qualcuno di coloro che lo circondavano, della missione che gli era stata affidata nelle tenebre del Siachal.